Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Come tutti i sabati mattina su Radio Popolare dalle 11 alle 11.30 con Terzo Tempo raccontiamo il mondo attraverso le storie della settimana. Io sono Martina Stefanoni, oggi insieme andremo in Spagna, dove a 50 anni dalla morte del dittatore Francisco Franco l'estrema destra sta tagliando i fondi per le riesumazioni delle vittime della dittatura ancora sepolte nelle fosse comuni. Poi andremo in Argentina, nei quartieri popolari di Buenos Aires, ai quali Papa Francesco era molto legato. Chiuderemo andando in Irlanda del Nord per raccontare di un importante documentario incentrato sulla rievocazione della memoria collettiva in una delle aree di Belfast più colpite dal conflitto irlandese. Prima però partiamo da qui. But we were never bombed from the fucking skies with nowhere to go. The Palestinians have nowhere to go. It's their... Gli irlandesi non molto tempo fa sono stati perseguitati dai britannici, ma non siamo mai stati bombardati dal cielo senza aver nessun posto dove andare, dice dal palco del Coachella, l'importante festival musicale californiano Mochara, membro del gruppo rap nordirlandese NICAP. I palestinesi non hanno nessun posto dove andare, vengono bombardati nelle loro case. Se non chiamate questo genocidio, come diavolo lo chiamate? I NICAP sono noti per il loro impegno politico e denunciano l'occupazione israeliana e i suoi crimini da tempo, da ben prima dell'ottobre del 2023. Durante la loro esibizione al Coachella hanno mostrato immagini, frasi di denuncia e di sostegno al popolo palestinese e intonato insieme al pubblico lo slogan Free, Free Palestine. È una cosa che succede a tutti i nostri concerti, dalla Spagna alla Scozia, dall'Irlanda all'Islanda, ha detto la band, perché la gente sa che quello che sta succedendo è sbagliato ed è arrabbiata. La folla che cantava Liberate la Palestina al Coachella lanciava un messaggio di solidarietà al popolo di Gaza. Già durante la loro prima esibizione, nel primo weekend del Coachella, la band aveva programmato diverse proiezioni con testi pro-Palestina, ma sono state loro vietate e la diretta streaming su YouTube è stata bruscamente interrotta quando hanno iniziato a parlare di Palestina. Così, per il secondo fine settimana, si sono assicurati che il pubblico riprendesse tutto con i cellulari. Le parole della band hanno attirato moltissime critiche, sono state definite antisemite, violente e d'incitamento all'odio. La presentatrice TV Sharon Osbourne, figlia di Ozzy, ha chiesto alle autorità statunitensi di revocare loro il visto. La risposta della band di Belfast è stata piuttosto semplice. Ad essere aggressive e violente, hanno detto, sono le azioni di Israele nei confronti dei palestinesi, non le nostre parole. Crediamo di avere l'obbligo di usare la nostra piattaforma quando possibile per sollevare la questione palestinese, ha detto Mochara, intervistato da Rolling Stone. Ed era importante per noi parlarne al Coachella, perché gli Stati Uniti sono i principali finanziatori e fornitori di armi a Israele, che sta commettendo un genocidio a Gaza. La musica è in grado di veicolare messaggi potenti, capaci di raggiungere più persone di qualunque articolo di giornale, diciamo. E per gli artisti parlare delle cause che stanno loro a cuore non solo è lecito, ma dovrebbe essere la norma. Gli attacchi che i NICAP hanno ricevuto si inseriscono perfettamente nello spirito del tempo, in cui chiunque scelga di esporsi in solidarietà del popolo palestinese viene zittito e silenziato. Una tendenza che è ormai spaventosamente e pericolosamente maggioritaria. Per noi usare un palco per denunciare le ingiustizie non è solo sacrosanto, ma lodevole. È per questo quindi che ora ascoltiamo proprio loro, i NICAP. Questa è Get Your Brits Out. Who's back on the news? It's your favorite Republican hoods. It's your fella with the nigger shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose? Two blues and a pint of stout. I never you man, never smells a trout. Fuck, Coach K, Tad, Chat, and my young Stalford, Douglas, and there you pay. Got that, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rapper. Nished, I'm gonna.
gonna say this once. You're gonna stay, just don't be constant. Do it when I learn, excel in your times. Just take these jokes, I'ma go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. Go for a dance.
V and D, you P, harassing me. But now we're all on the yokes and it's starting to be a good night out. They forgot all about the time that I said something like Brits out. Arlene's throwing shapes off a yoke, nearly killed her. Jeffrey Donaldson's lost all his filth.
Ieri era il 25 aprile, l'80esimo anniversario della liberazione del nazifascismo. Per la Spagna la liberazione arrivò molto più tardi. Quest'anno decorrono infatti i 50 anni dalla morte del dittatore Francisco Franco. Dopo 50 anni però la Spagna è ancora il paese con più fosse comuni d'Europa. Nel tempo le leggi sulla memoria storica hanno cercato di riabilitare le vittime della guerra civile, ma ora l'estrema destra sta infliggendo un nuovo dolore ai familiari degli scomparsi, tagliando fondi per le riesumazioni. Ce ne parla Giulio Maria Piantadosi.
La Valle dei Caduti si trova a meno di un'ora di macchina da Madrid. Visibile da tutte le direzioni, sulla valle si staglia una croce di cemento armato alta 150 metri, costruita negli anni 40 con il lavoro schiavo di 20.000 repubblicani sconfitti durante la guerra civile del 1939.
Para poder reflejar.
A volere quel monumento fu il dittatore spagnolo Francisco Franco, l'amico di Hitler e Mussolini. Quella croce doveva essere il simbolo della riconciliazione dopo la guerra civile e invece è ancora oggi il simbolo della dittatura franchista. Sotto la croce una basilica benedettina custodisce i resti di oltre 33.000 caduti ed è lì che ha voluto essere seppellito 50 anni fa Francisco Franco, l'ultimo dittatore europeo morto di vecchiaia nel 1975.
Españoles, Franco ha muerto.
Finiva così la dittatura più lunga d'Europa, quella spagnola, che lasciò il paese al margine dell'Europa democratica fino praticamente agli anni Ottanta. La salma di Franco è rimasta lì, coperta di fiori ogni domenica da nostalgici della dittatura per 44 anni, fino a quando il governo di Pedro Sánchez, con una decisione che fece discutere, firmò un decreto per ordinare il trasferimento della salma a una cappella privata della famiglia.
Han concluido las tareas de exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingolfo.
Parlare di guerra civile in Spagna è ancora difficile, nonostante siano passati più di 80 anni. Per anni le istituzioni hanno evitato qualsiasi condanna del franchismo. La guerra civile e la dittatura andavano dimenticate, una parentesi della storia che era durata fin troppo.
A nivel social se ve, ¿no? Es una sociedad que aún sigue en cierta manera dividida.
A parlare con Radio Popolare Miguel Mesquita, archeologo e storico, spiega che la società spagnola è ancora divisa e non esiste una storia condivisa.
Italia o come Francia, aquí quien venció fue el fascismo.
Perché la Spagna non ha avuto la stessa evoluzione di altri stati europei come l'Italia, la Francia o la Germania. Qui ha vinto il fascismo, dice Mesquita, che ha instaurato una dittatura filofascista che è sopravvissuta per decenni per gli interessi politici degli Stati Uniti e degli alleati. La transizione democratica in Spagna è stata più difficile rispetto ad altri paesi europei, lasciando una continuità tra lo Stato franchista e lo Stato democratico.
Total con ese Stato franquista previo.
In Spagna esistono più di 2.500 fosse comuni, con i corpi di almeno 100.000 vittime. Un triste record che fa della Spagna, dopo l'ex Jugoslavia, il paese d'Europa con il maggior numero di fosse comuni. Abbiamo riesumato quasi 2.000 vittime, spiega Miguel Mesquita, che guida il gruppo archeologico Archeoantro, che sta scavando la fossa di Paterna a Valencia, una delle più grandi della Spagna.
Y bueno, no sé, de Paterna, por ejemplo, hay un caso que es el primero que nos llegó.
Sono molte le storie che si accumulano, dice Mesquita. Per esempio, a Paterna cerchiamo dal 2012 il corpo di un miliziano repubblicano per restituirlo alla famiglia. Abbiamo riesumato 7 fosse, ma ancora non l'abbiamo trovato.
Entre 2012 e 2013 e a día de hoy aún estamos esperando intentar identificar a su abuelo.
El gobierno va a hacer todos los esfuerzos para que se recupere la memoria de las víctimas y para que se puedan ejercitar todos los derechos de las personas que sufrieron.
Solo nel 2007 la Spagna ha varato la prima legge sulla memoria storica, voluta dal governo del premier socialista José Luis Zapatero. Per la prima volta lo Stato spagnolo condannava formalmente il franchismo e autorizzava l'esumazione delle fosse comuni. ordinando anche l'eliminazione dei simboli della dittatura, come la statua di Franco che ancora si poteva vedere nel Paseo della Castellana in pieno centro di Madrid.
Para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo.
Nel 2022, con la legge di memoria democratica di Pedro Sánchez, lo Stato spagnolo ha deciso di procedere all'esumazione e all'identificazione di tutti i desaparecidos delle fosse comuni. La dittatura viene dichiarata illegale e vengono cancellate tutte le sentenze della magistratura franchista. La legge sulla memoria storica e democratica però ha provocato una ribellione tra i nostalgici. Una delle condizioni poste dal partito di estrema destra Vox per entrare nei governi di coalizione con il Partito Popular è proprio la disattivazione delle leggi di memoria storica a livello locale. A Valencia, in Castiglia León, in Aragone e a Murcia le leggi locali di memoria storica sono state sostituite da leggi di concordia.
Estas leyes de concordia al final son un poco un retroceso con los avances que hemos tenido.
Mesquita spiega che le leggi di concordia rappresentano un passo indietro rispetto ai progressi delle leggi di memoria storica del 2007 e del 2022, perché tolgono fondi ai lavori di esumazione, non obbligano alla rimozione dei simboli franchisti e riducono i fondi per le ricerche accademiche.
E per esempio il nuovo patto di Vox con il PP.
Ad esempio, il patto tra il Partito Popolare e Vox nella comunità valenciana ha sospeso praticamente tutte le attività, eccetto l'identificazione dei corpi già riesumati. Tra le decisioni contenute nella legge di memoria democratica del 2022 c'è poi la trasformazione del Valle dei Caduti. Al luogo è stato restituito il suo nome originale, Valle di Cuelgamuros. Alle famiglie sarà permessa l'esumazione delle ossa di tutte le vittime custodite nel santuario e la risignificazione del monumento, che diventerà un centro interpretativo sulla guerra civile.
È una vergogna già non solo statale, è una vergogna che dovrebbe estendersi a tutta l'Unione Europea.
Per David Mesquita è una vergogna non solo nazionale ma anche europea che un paese della UE abbia ancora questi problemi irrisolti.
L'Unione Europea, igual che aiuta a cofinanziare altro tipo.
L'Europa, dice Mesquita, dovrebbe essere consapevole e finanziare direttamente le attività di resumazione, assumendo la responsabilità collettiva per una storia che coinvolge diversi paesi europei.
Da una maniera, i paesi también tuvieron una responsabilità.
Paesi come l'Italia o la Germania che all'epoca appoggiarono la causa franchista e che non hanno mai contribuito in modo concreto alla riesumazione delle vittime che hanno lasciato.
In verano cumplirà 96. Sus manos destrozadas de currar sostienen temblorosas un sucio papel.
Questa è Maquis della band ska spagnola, gli Scapè. Il termine Maquis indica proprio il movimento di resistenza armata al franchismo. Dispuestos a pelear, defendiendo con su vida la libertad. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, la guerra se perdió, el mundo. Sobre beber de los nacionales y la guardia civil. Si te coges settimana è iniziata con l'evento forse più globale di tutti, cioè la morte di Papa Francesco. Proprio in questo momento sono in corso a Roma i funerali del pontefice. Noi però andiamo a Buenos Aires, dove Bergoglio è nato, e andiamo nei quartieri popolari della capitale argentina, ai quali era molto legato. Ci accompagna Marta Facchini.
Papa Francesco, Messi e Maradona sono ritratti uno accanto all'altro sul muro che circonda il campetto da calcio della Chiesa del Cristo Obrero. Siamo nel Barrio 31, una delle vicias miserias della capitale argentina, che da giorni piange il suo pontefice arrivato dalla fine del mondo. La parrocchia era stata fondata nel 1970 da Carlos Mujica, figura iconica dei parroci che lavorano negli insediamenti popolari. Qui, tra le zone più povere e spesso più pericolose della città, sono stati organizzati momenti di preghiera e messe per salutare Papa Francesco. Quando era arcivescovo, Jorge Bergoglio percorreva le strade delle Vigias e sosteneva il lavoro dei curas vigeros, come vengono chiamati i sacerdoti delle baraccopoli, che vedevano nella sua figura un punto di riferimento. Il giorno della morte di Papa Francesco è avvenuto nell'anniversario della nascita degli Hogares de Cristo, una rete di centri comunitari destinati ad accompagnare persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità e dipendenza da sostanze psicoattive. Il progetto era stato sviluppato dal padre José María Di Paula, conosciuto come padre Pepe, sacerdote noto per il suo impegno nelle periferie, sostenuto da Bergoglio. Nella Vicia 31, dove ci troviamo, c'è uno degli oltre 40 centri comunitari diffusi in tutto il paese, con l'obiettivo di offrire un accompagnamento educativo, psicologico e spirituale e di promuovere una cultura di accoglienza. A lavorare nel quartiere è anche Monica Santino, educatrice ed ex calciatrice. Nel quartiere tutti la conoscono per avere fondato La Nuestra, la squadra di calcio femminista che da anni usa il pallone come strumento pedagogico contro la violenza di genere.
L'agujero per sua partita è molto grande, in particolare nei nostri barri, perché sempre fu un papa cercano.
La sua morte lascia un vuoto nei nostri quartieri, perché Francesco è sempre stato un papa presente nelle Vigias. Era vicino ai ragazzi che fanno uso di sostanze che li distruggono, è venuto nei nostri quartieri per lavare i loro piedi. L'amore di Francesco per il calcio è l'altro aspetto che ha rafforzato il nostro legame. Non dimentichiamo la passione per il suo club, il San Lorenzo, e il rapporto che aveva con Maradona. Tutto questo ci permette di lasciare da parte la tristezza e continuare con il messaggio di speranza che Francesco ci ha insegnato. Non sono una cattolica praticante, ma la sua figura come papa mi ha riconciliata con la Chiesa come istituzione. All'inizio non ci piacevano le sue posizioni verso la comunità LGBTQ. Credo che il suo atteggiamento sia cambiato nel tempo, perché da papa ci ha accolto. Per le persone cattoliche della comunità LGBTQ è stato un gesto molto importante.
Y eso para las personas cristianas de la diversidad fue un gesto importantísimo.
I sacerdoti delle baraccopoli sono nati nel 1969 all'interno del movimento dei preti del Terzo Mondo. Sono rimasti a lungo ai margini della gerarchia ecclesiastica. La loro azione pastorale, radicata tra i poveri e spesso scomoda, li ha tenuti distanti dal centro del potere religioso. È stato con Bergoglio che la distanza è stata colmata attraverso la costruzione di ponti decisivi. Nelle parrocchie di queste periferie si mette in pratica l'idea di una chiesa che fa rumore, vicina alle persone in difficoltà. Nel quartiere popolare 21, una delle periferie più povere della capitale, la parrocchia è diventata un punto di riferimento. Qui Bergoglio celebrava messe e battesimi. Molte persone tra gli abitanti del quartiere hanno un ricordo personale. Erika, volontaria di uno spazio comunitario, aveva conosciuto Bergoglio, lo ricorda in questo modo.
Perché la mala notizia, noi già escuchiamo che ora morì Papa Francisco.
Dove vendo mate in suo onore. L'ho preparato con l'anice, come piaceva Francesco. Quando veniva nel quartiere si fermava sempre a parlare con noi e a mangiare. Qui c'è una numerosa comunità paraguayana e gli preparavamo il cibo tipico del nostro paese. Padre Pepe, il nostro parroco, scherzando gli diceva che era più paraguayano dei paraguayani. Quando era con noi eravamo felici.
Nella settimana degli addii, Buenos Aires è stata il centro delle celebrazioni che si sono tenute in Argentina. Messe giornaliere sono state organizzate nella cattedrale metropolitana e nella Basilica de Flores, dove Bergoglio è diventato sacerdote, nel quartiere dove è nato e cresciuto. Nella mattina di sabato, mentre a Roma si terranno i funerali, a Buenos Aires i sacerdoti delle periferie cammineranno dalle loro parrocchie fino a Plaza de Mayo, nel centro della città, per dare un ultimo saluto.
Abbiamo Abbiamo aperto questa puntata di Terzo Tempo parlando della band di Belfast, i Kneecap, e la chiudiamo tornando nella capitale nordirlandese. Lo facciamo con un documentario che è in lizza per i David di Donatello. Si chiama The Flats ed è diretto da Alessandra Celesia, regista italiana che vive tra Parigi e Belfast. Ne ha parlato Claudio Agostoni con Enrico Terrinoni, professore di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia e grande esperto della questione irlandese.
È un documentario che ha vinto moltissimi premi, tra l'altro il premio più importante per i documentari irlandesi, ed è interessante il fatto che provenga appunto da una regista italiana che vive fra Belfast e Parigi. È un documentario importante perché ci parla di storie minime, non ci parla del conflitto con i grandi, parlando appunto dei grandi protagonisti, ma di persone che hanno subito delle violenze gratuite. Nel caso specifico c'è un signore, Joe, a cui è stato ucciso in maniera casuale lo zio, quindi quando Joe era piccolino lo zio aveva 18-19 anni e fu vittima di uno di questi casual killings, ovvero omicidi casuali, che i protestanti, i realisti, unionisti, quindi diciamo l'estrema destra del Nord Irlanda, faceva come sport. Andavano per strada e ti chiedevano da che parte di Belfast venivi, e se venivi dalla parte sbagliata rischiavi appunto di essere ucciso. In questo caso è capitato allo zio di questo. E il protagonista prova a mettere in scena una veglia funebre per superare il dramma e quindi per tornare un po' a fare i conti con un trauma di cui da piccolino non poteva capire le ragioni. Quindi è veramente un bel documentario.
I protagonisti in senso negativo sono i cosiddetti macellai di Shankill, i Shankill Butchers. È una realtà confinata in un passato seppur recente, o la situazione della Belfast di oggi ha ancora presente queste asperità?
Guardi, in questi minuti, in queste ore sta avvenendo qualcosa di veramente ridicolo, ma anche violento. Sono state a Lisbon, quindi a un poco sud di Belfast, delle manifestazioni in cui si è acclamato alla morte del Papa Bergoglio, e quindi cantando canzoni anticattoliche, ovviamente. Quindi esistono ancora queste realtà, sono sicuramente basta andare con certi posti, ovviamente se uno va nel centro di Belfast non vedrà nulla, ma se capita di andare nelle zone delle comunità, soprattutto queste appunto realiste legate all'Inghilterra, sono scene che all'ordine del giorno. Il problema reale in Irlanda del Nord è che sembrerebbe, almeno così io lo dico da analista, sembrerebbe che solo una parte ha voluto fare costruire la pace, e quindi la parte diciamo che fa riferimento alla comunità nazionalista, repubblicana, cattolica, così per generalizzare, e lì si capisce appunto che l'IRA ha messo fuori uso le proprie armi, che hanno fatto tantissimi passi avanti tendendo le mani alla comunità stavo per dire contraria, ma insomma opposta se vogliamo, ma dall'altra parte non c'è stata questa reciprocità e quindi esiste ancora uno sbilanciamento, è come se fosse un conflitto che va avanti a bassissima intensità, ma di cui si sente la tensione.
Chi va a Belfast anche semplicemente per turismo si accorge di essere in un posto particolare per il semplice fatto che se atterra a Dublino ci va con la carta d'identità, se atterra a Belfast ci deve andare con il passaporto. Ovviamente colpa della Brexit. La Brexit ha inciso in qualche modo sulla situazione delle due comunità?
Ha inciso nel senso che ha creato il panico nella comunità appunto lealista unionista, che da un lato si sentiva protetta dall'idea che Brexit potesse significare anche un'affermazione di nazionalismo. In realtà quello che è successo è che si è capito perfettamente che l'Irlanda del Nord riceveva moltissimi sussidi pubblici che arrivavano dall'Europa, e mancando l'Europa questi sussidi devono arrivare dalla madrepatria, ma la madrepatria davvero vuole spendere tutti quei soldi insomma, per una situazione complicata. Quindi c'è stata, e poi tante situazioni anche contraddittorie, lei diceva appunto degli aeroporti, ma se uno invece atterra a Dublino e prende un autobus da Dublino a Belfast non c'è nessun controllo, perché il confine non è ovviamente...
Sì, non c'è una barriera da superare.
Non c'è, sarebbe impossibile crearla, fare un muro insomma che divida, no? Sarebbe impossibile, e quindi ci sono tutta una serie di contraddizioni che una comunità sta soffrendo. E d'altro canto quello che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni è che la comunità diciamo realista, unionista, è un po' rimasta legata ai vecchi privilegi, e mentre l'altra comunità ha fatto passi avanti enormi anche dal punto di vista politico e dell'istruzione, per cui c'è un divario anche culturale adesso, e quelli che erano i ghetti cattolici, chiamiamoli così, 30 anni fa non ci sono più, e adesso invece esistono i ghetti protestanti, nel senso che sono stati curati molto peggio dai loro rappresentanti politici, che si fidavano di questo vecchio privilegio che ovviamente nel tempo dovrà per forza scemare.
Anche per oggi è tutto, Terzo Tempo torna come sempre sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!